Il figlio del bramano, Siddhartha, Ermanesse. Nell'ombra della casa, sulle rive soleggiate del fiume presso le barche, nell'ombra del bosco di Sal, all'ombra del fico, crebbe Siddhartha, il bel figlio del bramano, il giovane falco, insieme all'amico suo, Govinda, anche egli figlio di bramano. Sulla riva del fiume, nei bagni, nelle sacre abluzioni, nei sacrifici votivi, il sole bruniva alle sue spalle lucenti. Ombre attraversavano i suoi occhi neri nel boschetto di mango, durante i giochi infantili, al canto di sua madre, durante i santi sacrifici, alle lezioni di suo padre, così dotto, durante le conversazioni dei saggi. Già da tempo Siddhartha prendeva parte alle conversazioni dei saggi, si esercitava con Govinda nell'arte oratoria, nonché nell'esercizio delle facoltà di osservazione e nella pratica della concentrazione interiore. Già egli sapeva come si pronunciava impercettibilmente l'Om, la parola suprema, sapeva assorbirla in se stesso, pronunciandola silenziosamente nell'atto di ispirare, sapeva emetterla silenziosamente nell'atto di espirare, con l'anima raccolta, la fronte raggiante dello splendore che emana da uno spirito luminoso. Già egli sapeva, nelle profondità del proprio essere, riconoscere l'Atman, indistruttibile, uno con la totalità del mondo. Il cuore del padre balzava di gioia per quel figlio così studioso, così avido di sapere. Era un grande sapiente, un sommo sacerdote quello che gli vedeva svilupparsi in lui, un principe fra i bramani. La gioia gonfiava il petto di sua madre quando ella lo guardava, quando lo vedeva camminare, quando lo vedeva sedere e alzarsi. Siddhartha, così forte, così bello, che procedeva col suo passo snello, che la salutava con garbo così compito. L'amore si agitava nel cuore delle giovani figlie dei bramani quando Siddhartha passava per le strade della città con la sua fronte luminosa, con i suoi occhi regali, così slanciato e nobile nella persona. Ma più di tutti lo amava l'amico suo, Govinda, il figlio del bramano. Amava gli occhi di Siddhartha e la sua cara voce. Amava il suo passo e il garbo perfetto dei movimenti. Amava tutto ciò che Siddhartha diceva e faceva. Ma soprattutto ne amava lo spirito, i suoi alti, generosi pensieri, la sua volontà ardente, la vocazione sublime. Sapeva bene, Govinda, questo non diventerà un bramano come tanti. Un pigro ministro di sacrifici, o un avido mercante di incantesimi, un vano e vacuo retore, un sacerdote astuto e cattivo, e non sarà nemmeno una buona sciocca pecora nel gregge dei molti, no. E anche egli, Govinda, non voleva diventare tale, un bramano come ce ne sono migliaia. Voleva seguire Siddhartha, il prediletto, il magnifico, e se un giorno Siddhartha fosse diventato un dio, se fosse asceso un giorno nella gloria dei celesti, allora Govinda l'avrebbe seguito, come suo amico, suo compagno, suo servo, suo scudiero, sua ombra. Così tutti amavano Siddhartha, a tutti egli dava gioia, tutti ne traevano piacere. Ma lui, Siddhartha, a se stesso non procurava piacere. Non era di gioia a se stesso. Passeggiando sui sentieri rosati del frutteto, sedendo nell'ombra azzurrina del boschetto delle contemplazioni, purificando le proprie membra nel quotidiano lavacro di espiazione, celebrando i sacrifici nel bosco di mango dalle ombre profonde, con la sua perfetta compitezza d'atteggiamenti, amato da tutti, di gioia a tutti, pure non portava gioia in cuore. Lo assillavano sogni e pensieri irrequieti, portati fino a lui dalla corrente del fiume, scintillati dalle stelle della notte, dardeggiati dai raggi del sole. Sogni lo assalivano e un'agitazione dell'anima, vaporata dai sacrifici, esalante dai versi del Rig Veda, stillata dalle dottrine dei vecchi bramani. Siddhartha aveva cominciato ad alimentare in sé la scontentezza. Aveva cominciato a sentire che l'amore di suo padre e di sua madre, e anche l'amore dell'amico suo, Govinda, non avrebbero fatto per sempre la sua eterna felicità. Non gli avrebbero dato la quiete, non l'avrebbero saziato, non gli sarebbero bastati. Aveva cominciato a sospettare che il suo degnissimo padre e gli altri suoi maestri, cioè i saggi bramani, gli avessero già impartito il più e il meglio della loro saggezza, avessero già versato interamente i loro vasi pieni nel suo recipiente in attesa, ma questo recipiente non si era riempito. Lo spirito non era soddisfatto, l'anima non era tranquilla, non placato il cuore. Buona cosa le abluzioni, certo, ma erano acqua, non lavavano via il peccato, non guarivano la sete dello spirito, non scioglievano gli affanni del cuore. Eccellente cosa i sacrifici e la preghiera agli dèi, ma questo era tutto. Davano i sacrifici la felicità? E come stava questa faccenda degli dèi? Era realmente Prayapati che aveva creato il mondo? Non era invece l'Atman, lui, l'unico, l'uno tutto? Che gli dèi non fossero poi forme create come tu e io, soggette al tempo, caduche? Anzi, era poi bene, era giusto, era un atto sensato e sublime sacrificare agli dèi. A chi altri si doveva sacrificare? A chi altri si doveva rendere onore se non a lui, all'unico, all'Atman? E dove si poteva trovare l'Atman? Dove abitava lui? Dove batteva il suo eterno cuore? Dove altro mai se non nel più profondo del proprio io, in quel che è distruttibile ognuno porta in sé? Ma dove? Dov'era questo io, questa interiorità, questo assoluto? Non era carne e ossa, non era pensiero né coscienza, così insegnavano i più saggi. Dove? Dove dunque era? Penetrare laggiù, fino all'io, a me, all'Atman, c'era forse un'altra via che mettesse conto di esplorare? Ahimè, questa via nessuno la insegnava, nessuno la conosceva. Non il padre, non i maestri e i saggi, non i pii canti dei sacrifici. Tutto sapevano i bramani e i loro libri sacri, tutto, e perfino qualche cosa di più. Di tutto si erano occupati, della creazione del mondo, della natura del linguaggio, dei cibi, dell'ispirare e dell'espirare, della gerarchia dei cinque sensi, dei fatti degli dèi. Cose infinite sapevano, ma valeva la pena saper tutto questo, se non si sapeva l'uno ed unico, la cosa più importante di tutte, la sola cosa importante. Certo. Molti versi dei libri santi, specialmente nell'Upanishad del Samaveda, parlavano di questa interiorità e di questo assoluto. Splendidi versi. L'anima tua è l'intero mondo. Così vi stava scritto. E vi stava scritto che l'uomo nel sonno, nel profondo sonno, penetra nel proprio io e prende stanza nell'Atman. Meravigliosa saggezza stava in questi versi. Tutta la scienza dei più saggi stava qui, radunata in magiche parole, pura come miele. No. Non si doveva certo far poco conto della prodigiosa conoscenza che qui era stata raccolta e conservata da innumerevoli generazioni di saggi bramani. Ma dove erano i bramani? Dove i sacerdoti? Dove i saggi o i penitenti ai quali fosse riuscito non soltanto di conoscerla, questa profondissima scienza, ma di viverla? Dov'era l'esperto che sapesse magicamente richiamare dal sonno allo stato di veglia l'esperienza dell'Atman, ricondurla nella vita quotidiana, nella parola e nell'azione? Molti degni bramani conosceva Siddhartha, suo padre prima di tutti, il puro, il dotto, degno sopra ogni altro. Ammirabile era suo padre, nobile e calmo il suo contegno, pura la sua vita, saggia la sua parola, squisiti e alti pensieri avevano dimorato dietro la sua fronte. Ma anche lui, che tanto sapeva, viveva forse nella beatitudine? Possedeva la pace? Non era anche lui soltanto un uomo che cerca, un assetato? Non doveva egli sempre riattingere come un assetato alle sacre fonti, sacrifici, libri, conversazioni dei bramani? Perché doveva anche lui, l'irreprensibile, purificarsi ogni giorno dal peccato, affannarsi per le abluzioni sempre da capo ogni giorno? Dunque non era in lui l'Atman, non zampillava nel suo cuore la fonte originaria. Eppure era questa che bisognava trovare, scoprire la fonte originaria nel proprio io e impadronirsene. Tutto il resto era ricerca, era errore e deviazione. Tali erano i pensieri di Siddhartha. Questa era la sua sete, questo il suo tormento. Adriana Altieri.